Il Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo presenta Dal fonografo al microsolco, appunti musicali a 78 e 45 giri curati da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Beh, eccoci qui per un'altra puntata di Dal fonografo al microsolco. Ciao a Sandro
Alba. Ciao. Va meglio, diciamo che la salute è migliorata, insomma. Sì. La voce non è al top, ma
ci vuol tempo, siamo vecchi come i nostri dischi, perlomeno quelli che stiamo per ascoltare all'inizio, insomma, che sono molto 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 indietro nel tempo. Un saluto a Laura Rossi, Claudia Bertanze e Walter Martinelli, che cura la parte tecnica e restaura appunto i nostri cimeli, e partiamo con una voce importante, anche se non molto celebrata.
Vedo sul monitor una bella ragazza, un bel viso di ragazza. Immagino che tra poco udremo anche la sua splendida voce. Si chiama Emilia Vidali.
Si chiama Emilia Vidali e, come stavo dicendo, è una voce evidentemente importante perché ha inciso tanti dischi, si vede dal catalogo, però il tempo non sempre galantuomo e quindi in alcuni casi certi nomi vengono particolarmente celebrati, in altri, come nel caso di Emilia Vidali, finiscono un po' così nella dimenticanza più assoluta. È un motivo in più ovviamente per riproporverla.
Profumi d'Oriente, vestiti scintillanti di femmine eleganti, tutte le bionde platino che passano, che vanno, tutte nel cuore un tutto mi ridanno. Io so perché I'm
bellissima voce da soprano. Da soprano lirico, infatti lei, leggo nelle sue note che ha cantato la Bohème nella parte della protagonista, oltre a, ad avere addirittura lavorato anche nella compagnia di Totò nel 1929.
Sì, un Totò all'inizio, insomma.
Siamo sempre sul solito discorso della grande duttilità di questi geni del passato, perché che riuscivano a transitare, a, voglio dire, dalla rivista all'opera lirica impegnativa come può essere una Mimì nella Bohème.
Ma tra l'altro lei è stata anche protagonista dei primi film del muto. Pensate, c'è un film abbastanza importante che è Gli ultimi giorni di Pompei del 13 e poi una versione dei Promessi sposi del 22, del 20, del 22 con proprio Emilia Vidali. E siccome noi siamo museo virtuale del disco ma anche dello spettacolo, segnaliamo insomma questi nomi.
Eh sì, perché lei nasce addirittura alla fine dell'Ottocento.
Certo, poi è stato protagonista anche dei primi Piedi Grotta, che sono quelle manifestazioni della canzone napoletana prima che nascesse il Festival della Canzone Napoletana e che erano molto importanti nei primi anni 30, e come molti altri divi finisce per andarsene dall'Italia alla fine della guerra nel 45. Si trasferisce definitivamente in Brasile con la famiglia e
dove probabilmente, insomma, ottiene più successo in Sud America che non in Italia,
come dice Enzo Giannelli, che ha scritto la sua biografia per le nostre pagine. Quindi salutiamo e ricordiamo anche naturalmente il grande lavoro di Enzo Giannelli.
Certo.
Ora c'è un tenore,
gli siamo molto riconoscenti.
Sì, certo anche. Enzo, certo,
altrimenti non sapremmo a volte proprio cosa dire.
Bravo, fai così, che così poi non ci lascia più vivere Giannelli. Allora, Emilio Livi, che era uno di quei tenori di nome di fatto, perché c'erano quelli che lo erano solo sull'etichetta, invece Livi era anche un tenore in qualche modo. Qui alle prese con una rumba insieme all'orchestra Angelini.
Il nostro primo appuntamento, sul lullazzaio mi rammento, solo ricordo il tuo bel viso, il trepido sorriso che avesti per me, col tuo profumo nelle mani e nell'attesa di domani. Se chiudo gli occhi io l'indovino, oh bella a me vicino, mia piccola Zazza, il tuo profumo è sottile,
Zazza,
il cuore è inebriato d'amore,
il tuo profumo è gentile,
Zazza, il tuo profumo è sottile, oh creatura gentile, bel fiore d'amore,
Zazza.
Il tuo profumo è sottile,
Azza,
o creatura gentile, Azza, Azza.
Il tuo profumo è sottile,
Azza,
insomma ci sta un po' scomodo lì in questa
sì,
rumba.
Effettivamente sì. Probabilmente Angelini nel 35 non aveva ancora preso le misure a Livi e quindi insomma l'ha usato in un pezzo che non era proprio forse congeniale
alle sue corde, anche perché lui è proprio un melodico e quindi insomma con la rumba ha qualche difficoltà.
Poi insomma si sarebbe rifatto comunque con tante canzoni di successo accanto alle Lescano e cantando alla radio, e anche Livi abbandonò l'Italia anzitempo e continuò la carriera in Argentina, forse a dimostrazione di come noi italiani rottamiamo tutto un po' troppo velocemente. Quando finisce un'epoca buttiamo via tutto, il buono e il cattivo, e non diamo possibilità agli artisti di continuare invece ad avere un proprio pubblico.
Certamente, questa è sempre stata una caratteristica negativa che molti artisti hanno dovuto continuare per poter continuare la propria carriera, trasferirsi all'estero.
Ecco,
soprattutto in Sud America.
L'eccezione che conferma la regola fu un po' Millì, che invece andò all'estero all'inizio della carriera, dopo pochi anni dal suo esordio, per tornare poi in Italia a ricominciare un'altra carriera altrettanto prestigiosa, che è quella poi che l'ha resa probabilmente mitica e ce la fa ricordare, che è la Millì di Streller, dei grandi show televisivi, dei grandi spettacoli teatrali.
Millì era talmente poliedrica, era talmente geniale che qualunque ruolo era il suo, dal ruolo drammatico come attrice televisiva o cinematografica al teatro dove era un animale di palcoscenico proprio di razza pura. Me la ricordo in teatro, tra l'altro un ricordo, una cosa che ho già detto, di un teatro che impazziva per lei, dove lei ha tenuto scena da sola cantando le sue canzoni, ripercorrendo tutto il suo repertorio, accompagnata da un bravissimo pianista, non ricordo il nome, solo loro due con un pubblico impazzito proprio. Non ho mai assistito più ad un successo del genere.
Io l'ho vista in uno splendido cameo cinematografico accanto ad Anna Magnani e alla Masina nella Città l'Inferno, un film del 59 di Castellani, dove lei interpreta Suor Giuseppina. Il film è ambientato in un carcere e lei è la suora, appunto, che ha contatto con le detenute. E devo dire che anche in un piccolo ruolo di fatto, poi nel contesto del film come quello, la bravura, l'umanità, il grande mestiere di Millì viene fuori.
Lei riusciva a far diventare vero e credibile
qualsiasi
tutto,
cosa,
anche
vero.
La canzonetta più stupida degli anni 20, la più stupida, ora non lo so qual era la più stupida, comunque lei le ha cantate tutte e tutte interpretate da lei diventavano vere, diventavano credibili. Non c'è altro da dire, quando un artista raggiunge questo ha raggiunto tutto.
È strano l'amore che ho per te, eppure ti giuro più grande amor non c'è. Sei troppo sta chiuso nel mio cuore e sol perché io so che è un gran tesoro. Amo ma non son gelosa di te, però non ti nascondo che se geloso tu sei di me, il mio piacere è profondo. Amo ma non so parlare d'amore, però che tu mi piaci lo dico a baci con tanto ardor, da far soffrire il tuo cuore. A un tango somiglia il mio amor, che è tutto un gioco di vampe e di languor. Un tango mi sembra di danzare, quando mi stringi al cuore senza parlare. Oh, ma non son gelosa di te, però non ti nascondo che se geloso tu sei di me, il mio piacere è profondo. Amo ma non so parlare d'amore, però se tu mi piaci lo dico. dedico a baci con tanto ardor da far soffrire il tuo cuore. Piaci, lo dico a baci con tanto ardor da far soffrire il tuo cuore.
Beh, insomma, io quando trovo un disco di Millì che non si è trasmesso lo faccio ascoltare, perché penso che sia sempre interessante per coloro che amano questa grande cantante scoprirla in una nuova canzone. Questa era Amore Strano, incisa nel maggio del 1935. Non c'è scritto, ma sicuramente l'orchestra era quella di Stefano Ferruzzi, e lo dico perché ora abbiamo proprio un disco di questa grande, importante orchestra.
Sì, sempre per la Columbia. Ferruzzi, tra l'altro, è il, diciamo che è il direttore d'orchestra che ha accompagnato Buti, sì, e praticamente tutto, diciamo, il club della Columbia.
Ma perché solitamente poi questi grandi direttori che accompagnavano praticamente tutta la produzione di una casa discografica erano anche i direttori artistici della casa discografica stessa, quindi verosimilmente anche Ferruzzi dirigeva un po' tutte le incisioni e i cantanti della Columbia, oltre che naturalmente cimentarsi in incisioni come questa del 1934.
Thank you. dal fonografo al microsolco.
Perché questa notte mi inviti a sognar, mentre soffro non so più scordar il mio perduto amor. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri quaggiù e fai più triste il cuore. Dal cielo scende su te come un manto d'argento e in quest'incanto tristezza e pianto tremano in me. Forse sarà la musica del mare che nell'attesa fa tremare il cuore. Torna ogni vela e tu non vuoi tornare, che lacrime amare versare fai tu. Tu che una sera portasti al mio cuore in un sogno di nuvole d'or che mai non scorderò. Corri laggiù, la sua sponda ritorna a baciar, se un istante la fai ritornar la vita mia darò. Ma l'onda corre, non sa questa voce che implora sulla scogliera lucente nera mormorerà.
Grande successo italiano,
un classico,
grande successo anche proprio suo di Oscar Carboni, perché insomma io il tango del mare poi
è un classico di Oscar Carboni, su questo nessuno può contraddirci.
E Carboni, tra l'altro, leggevo nella sua biografia che il fatto di avere l'ugola tipicamente italiana gli è servito quando in
piaceva
Italia,
ai tedeschi, no?
Sì, perché quando in Italia le cose si erano messe molto molto male e l'Italia era veramente nel caos, lui finì in qualche modo ingabbiato nella parte italiana che era in mano ai tedeschi, che non è che poi che vedevano gli italiani di buon occhio, e quindi probabilmente Carboni non l'avevano neanche molto identificato come cantante della radio, perché già avevano una venerazione per Rabagliati, per esempio, ma Carboni un po' meno, e quindi lui si qualificò come cantante, si mise al servizio delle truppe tedesche per organizzare e fare degli spettacoli, intrattenere le truppe, e cantando un po' qua e un po' là riuscì a un certo punto a non fare ritorno in caserma, a grignarsela. Lo racconta lui, si è salvato dalla
la pellaccia
così.
Cantando giustamente.
Vabbè, invece Rabagliati, abbiamo detto, era già uno di quei cantanti che in Baciami Piccina, un bel film che narra purtroppo le vicende più tristi di quel conflitto, Rabagliati era già uno di quelli che i tedeschi andavano a cercarsi alla radio, perché Baciami Piccina fu portata anche in Germania in una versione tedesca, Rabagliati cantò in tedesco più volte. Comunque qui ve lo facciamo ascoltare in una splendida Dormi Bambina, che è un'incisione del 1941, e credo che sia una piccola chicca che vi vogliamo riproporre, perché c'è tutto un repertorio sconfinato di Rabagliati di canzoni minori che sono altrettanto importanti e belle.
luna mentre io veglio per te, e sogna piccolo amore che stretta sul cuore riposi con me. Dormi, dormi, fin quando il sole d'estar ti vorrà, e sogno un dolce destino, quel solo destino che unirci potrà. Giugno, nell'alcova inargentata, viene questo canto pieno d'amore. Dormi, dormi, bambina, mentre io veglio per te, e sogna piccolo amore che stretta sul cuore riposi con me.
Dal fonografo al microsolco.
Tu m'hai imparato a fare che chies mi venne a di, io te vorrei avassare, io portando da gomme che t'aggi di ta fa, sono innamorata di te. Perché va sanno ma così, tu mi impara da di sti cose sconosciute, capre sorriente sta luna, se ne so chiude con te. Sapendo non tornare, che mi hai imparato a fare sti frasi pura stere, amore che dea felicità, che mi hai imparato a fare. E stella da marina che la sera pareva ci volesse incantare, per ogni stella che scendeva a mare scriveva in cielo addio felicità. Tu che mi hai imparato a fare che mi venne a di, io te vorrei abbassare, io portando te con me, che t'aggi di ta fa, son innamorata di te. Perché stringendomi così, tu mi imparato a di sti cose sconosciute, capre sorriente sta luna, se ne so chiude con te. Tu sapendo non tornare, che mi hai imparato a fare sti frasi forastere, amore che dea felicità, che mi hai imparato a fare, amore che dea felicità,
che m'è imparata a fare.
Abbiamo aperto la seconda parte del fonografo con una voce molto popolare nei primi anni 60, alla fine degli anni 50, quella di Fausto Cigliano, e una canzone importante di Trovajoli che m'ha imparata a fare.
Possiamo dire una cosa cattiva,
sì, diciamola.
Un po' cattiva, ma solo un po', non è che... Purtroppo da una canzone che lui aveva inciso ma che non era riuscito a portare al successo, Mina ha tratto uno dei successi invece suoi più strepitosi.
Ah, la famosa Se domani.
Se domani.
Sì, sì, sì. E questa è una canzone che ebbe grande successo anche cantata da Sophia Loren, che insomma non è una cantante, però quando andava in studio e imbroccava la canzone giusta era brava.
Era brava.
E c'è anche la versione molto bella di Sofia. Noi comunque abbiamo ascoltato e reso omaggio a questo grande maestro, anche grande chitarrista che è Fausto,
certo,
Cigliano, che salutiamo naturalmente perché è stato anche nostro ospite. Da un grande chitarrista al quale Cigliano in qualche modo è innegabile si è ispirato, Roberto Murolo, e che quando Cigliano muoveva i primi passi era già un mito evidentemente, e che continuava però a incidere, a cimentarsi in canzoni di successo rigorosamente rifatte solo con la chitarra.
Certo, ma erano parecchi comunque i cantanti allora che accompagnandosi solo con la chitarra riuscivano a fare delle cose straordinarie. Lo stesso Sergio Bruni,
hai
citato Murolo, certo. Ma voglio dire, ha iniziato così anche Modugno.
Eh sì, e qui, guarda caso, Roberto Murolo canta proprio una canzone Cavallo di Battaglia in quel periodo, nel 1957, di Modugno.
Che libro sotto braccia, camicetta a fiore blu, vuoi fa signora nella nanza scolo pure tu. Tu piglia sigarette quando accatto per papà, tu mette già un russetto come vide fa mamma. Lazzarella, ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più, e venga a posto per tutti vicino a scolo do Gesù. Tu invece mi rispondi già, io devo retto proprio a te, per me l'amore può aspettare, che n'ha già fa non fa per me. A Lazzarella vantate primavera, quando passa tutte le mattine, già ti spiecchia in te vetrina, solo un complimento ti fa vampà. Ma Lazzarella come sì, tu non mi pensi proprio a me, e rire per me fa capire che perdo tempo appresso a te. Mo viene uno studente innanzi a scolo do Gesù, tu va sempre più a stretta camicetta a fiore blu. Tu pigli quattro schiaffe tutte vuote ca papà, tu trovi un biglietto che ti scrive chi lulla Lazzarella. Ma Lazzarella come sì, a me mi piace sempre più, e venga a posto per tutti vicino a scolo do Gesù. Tu invece mi rispondi già, io devo retto proprio a te, per me l'amore può aspettare, che n'ha già fa non fa per me. A Lazzarella o tempo come vola, mo tu ti ruovo tutte mattine, chi ne lacrime stu cuscina, manca una compagnella ti può aiutare. E chiana chiana mo così, ti sei cagnata pure tu, e ti prepara di sto sì, ma dinta chiesa do Gesù. Lazzarella, Lazzarella, perdo tempo appresso a te.
Ma e che dizione, Murolo, ragazzi. Che dizione.
Con un filo di voce, con questa chitarrina che anche proprio sta in secondo piano, ma crea un'atmosfera che solo lui. Solo
sì,
lui,
ma poi una dizione splendida, perfetta. La sua voce è uno strumento, ha una vibrazione particolare, voglio dire.
Sì, rimaniamo a Napoli. Rimaniamo a Napoli perché c'è una canzone alla quale Flo Sandon si era particolarmente legata, perché gli valse un festival di Napoli nel 1960 insieme a Marino Marini. Marino Marini accompagnava con il suo complesso e Flo cantava. E siccome insomma Flo Sandon era veneta, è interessante riuscire anche in questo caso a cogliere come riesce ad interpretare magicamente questa serenata a Margellina.
Pallone de mare sta luna, no merlecca d'argento mo fa, na chitarra, na voce lontana, nonna, nonna, ma stanno canta, e la bocca d'amore passiona.
Che migliorava man mano che gli anni passavano, diventava sempre più
anche
brava.
Probabilmente è anche vero.
E qui era nel 60, una canzone, ripeto, alla quale lei era molto legata, proprio perché gli valse a lei veneta con la palma di vincitrice del Festival di Napoli, che era molto ambito, era molto importante questa manifestazione, perché vi partecipavano i cantanti italiani più importanti, Nilla Pizzi,
certo,
Togliani,
certo,
Latilla, Villa, e quindi vincere il Festival di Napoli in qualche anno, in modo particolare, in uno spicchio d'anni tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 equivaleva quasi a vincere Sanremo.
Insomma, era molto importante, sì, sì, certo.
Va bene, ora ci spostiamo negli anni 70, un omaggio che vogliamo fare al grande Johnny Dorelli, ne abbiamo già parlato ovviamente come un po' di tutti da questi microfoni, grande cantante.
Anche... Io lo voglio ricordare anche come attore, perché è stato anche un grande attore.
Anche grande attore, grande intrattenitore, presentatore, veramente un uomo da palcoscenico, ma come cantante direi, anche quando sembrava che non c'era più, nel senso, vabbè, Dorelli è un cantante famoso negli anni, alla fine degli anni 50, primi anni 60, ma anche quando faceva dell'altro, faceva cinema, faceva radio, televisione, presentava Canzonissima, e quindi sembrava che avesse messo in secondo piano il mestiere di cantante, beh, se capitava la canzone giusta come in questo caso, era uno dei più grandi. Qui interpreta Parla più piano, la colonna sonora del film Il Padrino, siamo nel 1972.
Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità, è un grande amore e mai più grande esisterà.
Sembrava giusto anche questo omaggio a Johnny Dorelli con questa sua, insomma, canzone degli anni 70.
Uno splendido cantante.
Eh sì, grande cantante. Forse il fatto di saper fare tante cose ha nuociuto un po' alla carriera di cantante.
Ma non lo so perché.
Perché poi lo ricordiamo sempre come grande personaggio di spettacolo e invece in veste di cantante un po' meno.
Comunque è universalmente riconosciuto come un grandissimo artista.
Bene, un saluto a Johnny naturalmente se per caso fosse all'ascolto, e ora parliamo di un cantautore che ci ha lasciato ormai da molti anni, ma che è stato importante, Pierangelo Bertoli. È stato importante, molti lo conoscevano già prima che andasse al Festival di Sanremo, dove ha colto un paio di importanti successi, ricordiamo Spunta la luna dal monte con Itta Zenda.
Sì, vabbè, insomma, vogliamo commentare, mi sembra superfluo, cioè la connotazione politica di quel tempo.
Sì, lui fu uno dei primi.
Convintamente comunista, ma insomma sono cose che si sanno.
A fare proprio la canzone politica e a riuscire dicendo determinate cose a muso duro, come il titolo della canzone che stiamo per ascoltare, che è una delle sue canzoni più famose, a ottenere successo e insomma essere anche passato dalla radio, che non era molto facile in quegli anni.
Adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.
poi tanti successi da Eppure Soffia, Pescatore con Fiorella Mannoia, insomma Bertoli ha avuto quei suoi 5-6 anni in cui tutto quello che faceva andava, funzionava ed era insomma un molto bene accolto dal pubblico.
Beh, Spunta la Luna del Monte è un bel pezzo, non c'è niente da dire, è bellissimo anche musicalmente proprio.
Beh, l'abbiamo ricordato perché ricordiamo anche i cantautori, dobbiamo arrivare evidentemente agli anni 70 parlando anche del microsolco, ora però ci lasciamo e vi salutiamo con una sigla televisiva che ci riporta drasticamente indietro di più di 10 anni al 1966 e a Studio 1. Studio 1 fu uno di quei programmi che hanno fatto la storia della televisione, però rispetto ai programmi di oggi, penso al Grande Fratello che è arrivato alla 18ª, 19ª edizione, a Striscia la Notizia di cui non ci liberiamo ormai da 25 anni, insomma la televisione che si ripete costantemente col solito cliché, un programma di grande successo come Studio 1 in fondo ha vissuto 4-5 edizioni, non di più. Cioè un programma dopo 5 edizioni si rottamava, se ne faceva un altro, si tentava nuove strade. C'era più voglia probabilmente di inventare e quindi
c'erano più autori.
Diciamo che questi programmi sono diventati epici eppure sono andati avanti per pochi anni. Oggi si fa televisione ballando con le stelle, ero ragazzino e ce la siamo portata ancora con mille Carlucci ancora avanti per 30 anni, tanto per dire quante poche siano le idee. Anche nei titoli, insomma, perché è evidente che se si ripete un format per 30 anni vuol dire che non si riesce a inventare nulla di nuovo.
Vogliamo dire due parole su Rita Pavone, proprio due parole, perché...
Dille.
È talmente grande anche lei, è qualcosa di enorme, parlare è quasi, mi sento quasi in soggezione di fronte a questi... È stata un qualcosa di meraviglioso, il suo momento magico... Lo ha saputo rendere veramente come una stella riesce a fare. Perché sapeva unire una grande tecnica vocale che comunque pur essendo giovanissima aveva acquisito e l'aveva forte, la teneva saldamente in pugno, con una sensibilità e con un senso del ritmo che alternava in maniera splendida fra il sentimentale appunto e il ritmico nella sua straordinaria modernità.
Era un animale da palcoscenico, lo si era intuito già da quando l'avevano messo a fare il maschiaccio nel Giornalino di Gian Burrasca, certo. In un ruolo da maschietto lei fece questa non è difficile, insomma non era uno spettacolo musicale, era molto di più, era una non lo so, ma non era neanche prosa, solo lei poteva fare, solo quella televisione poteva produrre un programma del genere con una grande regista che era la Wert Müller.
La Wert Müller
grandissima.
La salutiamo se per caso ci ascoltasse Rita, perché veramente per me è qualcosa che ho nel cuore.
Sicuramente. E fu talmente importante che Studio 1, che era lo show più importante della televisione, pensate, Mina era la prima donna, ma l'unica che riuscì a portar via il ruolo di prima donna a Mina per ben due volte fu Rita Pavone, nel 1963-64 e nel 1966, quando cantava anche la sigla finale, che era quella che stiamo per farvi riascoltare. Grazie a tutti e appuntamento
ciao.
Prossima settimana.
Avete ascoltato?
Dal fonografo al microsolco, appunti musicali a 78 e 45 giri, curati da Sandro Alba e Massimo Baldino.
Pianissimo, te lo dico, pianissimo, è un mio piccolo ciao, sottovoce, così nessuno capirà. Niente, e tu solamente tu capirai quanto ciao.